Buon lunedì, sono Marta, la voce di Lunedintro. Il libro di oggi introduce la settimana de Il Teatro della Meraviglia, dal 19 al 23 novembre, un festival dove arte e scienza si incontrano. Grazie a questo libro, alziamo lo sguardo e leggiamo il cielo. Iniziamo! Il libro delle nuvole. Ad Angela, che tiene i miei piedi piantati sulla terra. Ai giovani, si fermino e guardino con meraviglia il cielo per spiegarlo ai distratti. In memoria di un gigante, Hans Rudolf Prupacher, 1930-2020. Introduzione. L'uomo e le nuvole. I mattini trascorrono chiari e deserti sulle rive del fiume, che all'alba s'annebbia e incupisce il suo verde, in attesa del sole. Le nuvole sparse hanno polpe mature. Cesare Pavese, Grappa a settembre, lavorare stanca, 1943. Ci siamo mai accorti di vivere sotto una coltre di nuvole per buona parte della nostra vita? A volte ci facciamo caso e a volte no. Siamo infatti distratti da così tante cose che di rado la nostra attenzione è richiamata dalla pioggia o dalla neve che cadono sulle nostre teste o dalle forme e dai colori di certi cieli temporaleschi, a meno che questi non diventino un ostacolo ai nostri impegni, come spesso accade. Le nuvole, però, anche se non ci badiamo, sono sempre lì da qualche parte ed è molto raro che il cielo sia completamente sereno. Chi vive sulla cima di una collina o di una montagna sa benissimo che questo è vero perché ha un osservatorio privilegiato, così come chi lavora in campagna è abituato a considerare le nuvole come compagne di vita. Forse la ragione per cui l'uomo moderno presta poca attenzione al cielo nuvoloso sta nel fatto che l'orizzonte è spesso troppo occupato da costruzioni ingombranti, oppure trafitto dal continuo trillo dello smartphone, che fa volgere inevitabilmente lo sguardo verso il basso. Le nuvole, però, sono sempre lì. Il loro spettacolo va costantemente in scena e il più delle volte è assai più interessante della banalità degli eventi che occupano costantemente gli schermi della nostra era iperconnessa. Le nuvole sono una componente costante del cielo in tutte le stagioni, ma non devono essere considerate solo elementi scenografici. Sono molto più di questo. Sono vere e proprie compagne di viaggio della nostra vita e la influenzano moltissimo con le loro manifestazioni. Un cielo grigio plumbeo, per esempio, è precursore di pioggia in arrivo, mentre nuvole bianche e che sembrano batuffoli di cotone e idrofilo ci dicono che il tempo sarà bello e possiamo uscire in bicicletta. Le nuvole, insomma, non sono affatto estranee alla nostra esperienza quotidiana e possono dirci molto su quello che succederà a breve. È sorprendente come l'uomo della nostra civiltà moderna abbia perso interesse a guardare il cielo. Basterebbe alzare un attimo lo sguardo, invece ci ritroviamo a stupirci di quanto il nostro sia un pianeta nuvoloso solo quando guardiamo le foto che gli astronauti ci inviano dallo spazio o che i satelliti ci mettono a disposizione quotidianamente. Strano, vero? Ciò che faremo in queste pagine sarà provare a recuperare una prossimità all'universo nuvoloso che abbiamo in parte perso nella nostra frenetica vita quotidiana. E la prima domanda che dobbiamo porci, alzando finalmente lo sguardo, è forse quella più scontata e che più ci interessa da vicino e condiziona la nostra vita, millenni fa come ora. Dalle nuvole, dalla loro forma, dal loro colore, dalla loro organizzazione in cielo, dal fatto che siano più o meno trasparenti, alte, basse, spesse o sottili, insomma, dalla loro struttura e dalle dimensioni, possiamo ricavare informazioni di prima mano su come sarà il tempo a breve o addirittura a medio termine? La risposta a questa domanda è molto difficile da dare, ma non impossibile. I proverbi meteorologici hanno un loro fondamento che deriva dai millenni che l'uomo ha trascorso col naso all'insù, cercando di ricavare previsioni del tempo dall'aspetto del cielo e dalle nuvole in particolare. Non sempre ci è riuscito, perché alcuni proverbi peccano un po' di ingenuità, mentre altri risentono troppo di una realtà locale su cui influiscono la geografia e le credenze più o meno fondate. Comunque, i nostri padri e nonni avevano in buona parte ragione e sapevano il fatto loro quando guardavano il cielo. Per quello che ci riguarda da vicino, sono rari i giorni della nostra vita in cui contempliamo un cielo senza una nuvola. Naturalmente, la presenza di questa o quella nuvola dipende da dove viviamo, dalla stagione e anche dal nostro punto di osservazione. Comunque sia, con l'avvento dei satelliti, che tengono continuamente la Terra sotto osservazione dallo spazio, abbiamo scoperto che in ogni singolo istante l'atmosfera terrestre è coperta per un buon 70% da formazioni nuvolose. La Terra, che è normalmente definita il pianeta blu, perché coperta per la maggior parte di oceani, può a buon diritto essere anche definita il pianeta nuvoloso. Altri pianeti del Sistema Solare presentano formazioni che possiamo definire nuvolose, ma le nuvole di Giove, per esempio, sono costituite da idrogeno mescolato ad elio, con tracce di metano, ammoniaca, acido solfidrico e altri elementi. Una miscela tutt'altro che favorevole alla vita come la conosciamo sulla Terra. Le nuvole terrestri, invece, sono parte integrante del ciclo dell'acqua e sono quindi essenziali per la vita sul nostro pianeta, che è unico nel suo genere allo stato attuale delle nostre conoscenze. La scienza ha sviluppato nel tempo uno sguardo sempre più raffinato sulle nubi e la loro struttura. La fisica delle nubi è parte integrante della fisica dell'atmosfera e della meteorologia in particolare. Essere un professionista che studia le nubi non significa però essere un poeta o un osservatore distratto del cielo, ma un attento osservatore di ogni più piccolo mutamento nell'aspetto del cielo, per ricavarne una descrizione del tempo e capire le ragioni del suo cambiamento, lento o velocissimo che sia. Non c'è nulla di esoterico nel guardare le nubi con l'occhio di chi le ha studiate una vita intera. Anzi, paradossalmente, il fisico delle nubi è una persona con i piedi ben piantati per terra, che cerca di rendersi conto con precisione di ciò che vede. Osservare le nuvole, per spiegarne i segreti, richiede infatti conoscenze di fisica, chimica e anche, a volte, di biologia. Perché le nuvole sono fenomeni compositi e incredibilmente complicati, difficilmente riproducibili in laboratorio e quindi, in buona sostanza, sfuggenti e impalpabili anche per uno scienziato. Non vi chiederò ovviamente di apprendere tutte queste conoscenze in una volta sola. Vi fornirò invece d'ora in avanti tutti quegli strumenti di base che vi permetteranno giorno dopo giorno di riuscire finalmente a leggere il cielo, o almeno di provare a farlo. Vi assicuro che varrebbe comunque la pena. Ho dedicato tutta la mia vita all'osservazione delle nuvole. È strano a dirsi. Non credo che mio padre e mia madre abbiano neanche lontanamente previsto, vedendomi venire alla luce, che avrei finito per inseguire queste messaggere sfuggevoli ed eteree dei capricci del cielo. Sembra difficile da spiegare cosa passa per la testa di una persona che fa delle nuvole la propria missione scientifica e personale. Se a ciò aggiungiamo che il motivo di questa scelta è da ricercarsi nel mio bisogno di qualcosa di concreto da studiare, allora il tutto sembra decisamente un controsenso. Tuttavia non lo è. Avevo infatti deciso, nell'ultimo anno di studi di fisica all'università, di dedicarmi all'astrofisica per un bisogno di infinito e di scoperta della fisica e della matematica del cosmo. Poi, come succede spesso nella vita di ognuno di noi, arrivò il colpo di fulmine. Sì, proprio questo. Per le parole di quello che sarebbe diventato il mio maestro, Franco Prodi, una vita per le nuvole. Lui le chiamava giustamente nubi e in seguito vedremo perché. Durante l'ultimo anno di università, per pura curiosità, partecipai a un incontro per gli studenti in cui il professor Prodi illustrava la fisica dell'atmosfera e durante il quale mi invitò a visitare il suo laboratorio al Consiglio Nazionale delle Ricerche a Bologna. Visitai il laboratorio e capii che il mio bisogno di infinito e di esplorare i meccanismi fisici della natura mi portava molto più vicino delle profondità del cosmo e mi faceva desiderare di spiegare l'infinitamente piccolo di una idrometeora in una nube sfuggente e aerea. In seguito partii per la California ed ebbi l'onore di lavorare con il massimo esperto del tema, Hans R. Prubacher, maestro di scienza e di vita. Insomma, dietro ogni scienziato ci sono sempre uno o più maestri che lo provocano, ne capiscono le potenzialità e lo aiutano a esprimerle nel migliore dei modi. In questo la fisica delle nubi non fa eccezione rispetto alle altre banche del sapere. Ecco come si diventa scienziati che guardano al cielo nuvoloso e come si diventa a propria volta professori che comunicano questa passione travolgente agli studenti, che continueranno un lavoro mai terminato. Non a caso Platone, nell'Apologia di Socrate, suo maestro, mette in bocca al grande filosofo ateniese le parole «So di non sapere», cioè di non sapere tutto ciò che dovrei o vorrei. Questa è esattamente la base della ricerca scientifica, che non ha mai fine. Alziamo quindi il nostro sguardo e impariamo a considerare le nubi come parte della nostra vita di tutti i giorni, e non soltanto come elementi scenografici del cielo. Impariamo a conoscerle per cogliere i segnali di un'atmosfera in continuo mutamento. In questo modo impareremo a considerarle come preziose messaggere del tempo che cambia e influisce sulla nostra vita. Alziamo quindi il nostro sguardo e impariamo a considerare le nubi come parte della nostra vita di tutti i giorni e non soltanto come elementi scenografici del cielo. Impariamo a conoscerle per cogliere i segnali di un'atmosfera in continuo mutamento. In questo modo impareremo a considerarle come preziose messaggere del tempo che cambia e influisce sulla nostra vita. Scopriremo, se avremo la pazienza di sfogliare le pagine di questo libro, la differenza fra nuvole e nubi, perché non c'è una nuvola uguale all'altra e come si forma una nuvola nel cielo blu. Viaggeremo poi tra le goccioline, cristalli, graupel e chicchi di grandine e penetreremo l'interno delle nuvole per spiarne i segreti più intimi e nascosti. Ci chiederemo infine che posto hanno le nuvole nella meteorologia e nelle previsioni del tempo e se stanno cambiando a causa dei cambiamenti climatici in atto. Sarà un viaggio appassionante tra laboratori di ricerca, aerei velocissimi che passano attraverso le nuvole, radar che le sondano continuamente e satelliti che le tengono sotto costante e attenta osservazione. Durante il viaggio incontreremo scienziati formidabili che hanno svelato i segreti delle nuvole e ce le hanno fatte conoscere non come prodotti della fantasia, ma come processi naturali che hanno le loro regole, che stiamo tuttora cercando di scoprire fino in fondo. Partiamo! Il libro delle nuvole, manuale pratico e teorico per leggere il cielo, di Vincenzo Levizzani, Il Saggiatore, Edizioni. Lunedì intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio, sceglie il romanzo, Elisa Vettori, due punti, libreria.